Laser.
Non c'è mattino, non c'è momento in Yemen che non sia scandito da questa musica ipnotica. Nata come jingle pubblicitario della marca di gelati Nana, orgogliosa produzione nazionale del paese, è diventata il basso continuo delle mattine sonnolente, quando, appena riemersi dal sonno, ci si accorge che la città è già in movimento. Il jingle di Nana emerge come un miraggio sonoro da lontano, lento e inesorabile, tra le stradine strette di Sana'a, la capitale dello Yemen, di pari passo con l'omino che guida il carretto dei gelati, alimentando il disco a manovella. La musica si fa sempre più forte quanto più il carretto si avvicina e si ferma quando qualche bambino, attratto da questo pifferaio magico, trascina la madre o il fratello maggiore davanti al venditore. All'uscita delle scuole, la canzoncina di Nana Ice Cream diventa una partitura indistinta, si intesse con le voci dei bambini. Le voci dei bambini sono diventate urla dal marzo 2015, da quando in Yemen è scoppiata una delle guerre più lunghe, più subdole e più inaccessibili degli ultimi anni e anche delle meno raccontate, causando la più grande crisi umanitaria al mondo, secondo le Nazioni Unite. Qui il governo centrale yemenita, aiutato dalla Lega Araba a guida saudita, combatte da anni contro la milizia sciita degli Houthi, che ha conquistato tutto il nord del paese. La fabbrica del gelato Nana, orgoglio nazionale con sede a Hodeida, una bella città sul mare, con uno dei più grandi porti del paese, è stata bombardata all'inizio del conflitto dalle forze lealiste. Bombardate scuole e ospedali. Nelle foto di repertorio davanti alle scuole si vede il carretto del gelato rovesciato, il venditore assente, i bambini dispersi tra le lamiere, gli zaini sbalzati lontano. In questo conflitto 10.000 bambini sono morti a scuola, al fronte o in ospedale, ma nessuno ha pagato per questa responsabilità, nonostante le Nazioni Unite abbiano inviato una commissione di esperti nel 2021. La loro ricerca non ha avuto effetto e in Yemen, nonostante una tregua siglata 6 mesi fa, gli effetti sull'infanzia sono stati e sono tuttora devastanti. Da sud a nord del paese e viceversa, abbiamo visto un numero di bambini al lavoro enorme, a partire dai checkpoint. Per raggiungere il nord del paese è impossibile muoversi in altro modo se non via terra. Tra la città di Aden e la città di Sana'a si snodano un centinaio di checkpoint. Ad ogni checkpoint stazionano adolescenti con il mitra spianato e lo sguardo allertato dal GAT, la droga locale. Molti vestono la giacca da militare sopra la divisa scolastica. Al mattino, bravi studenti. Al pomeriggio, soldati modelli. La loro presenza da vivi si fa poi incombente da morti. Più si va a nord, più le strade sono lastricate da grandi poster che dividono le carreggiate. Il loro sguardo da morti, li chiamano qui martiri, shahid, è quella di un agnello sacrificale che aveva già imparato a tirar testate. Quando arriviamo a Sana'a, la città è tappezzata dalle loro immagini. È stato creato un enorme mausoleo e la città vecchia, patrimonio dell'UNESCO, è un gigantesco collettore di propaganda. Accanto alle facce pietrificate degli shahid, ritratti in servizio o il giorno del loro matrimonio, campeggia lo slogan, il marchio di fabbrica filo-khomeinista delle milizie Houthi. Morte all'America, morte a Israele, vittoria per l'Islam. Per chi si sveglia al mattino, la nenia del gelato Nana, anche nella città vecchia, è sempre più lontana. Adesso, a Sana'a, ci si sveglia con il fucile in mano e in bocca parole di odio. Come è possibile che Sana'a, una delle città più antiche del mondo, patrimonio dell'UNESCO, sia caduta in un simile stato? Quando arriviamo, nonostante tutti gli anni di guerra, l'effetto su di noi è sempre quello descritto dal poeta e regista italiano Pierpaolo Pasolini, che la amò immensamente, al punto da chiedere all'UNESCO di siglare un documento per la sua protezione.
Ci rivolgiamo all'UNESCO perché aiuti lo Yemen a salvarsi dalla sua distruzione, cominciata con la distruzione delle mura di Sana'a. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché intervenga, finché in tempo, a convincere un'ancora ingenua classe dirigente che la sola ricchezza dello Yemen è la sua bellezza.
La guerra, le bombe, la propaganda delle milizie, l'incuria della manutenzione l'hanno resa ombra per quanto affascinantissima di se stessa. Ma adesso il cambiamento climatico, come accade a Venezia, è il suo primo nemico. A causa delle alluvioni di agosto sono morte 90 persone e in tutto il paese sono 30.000 i dispersi. La città vecchia di Sana'a non fa eccezione, nonostante i bambini si tuffino dai parapetti delle sue mura nella strada canale che la circonda, detta Saila, ormai diventata un'immensa, tumultuosa piscina dopo il disastro.
Mi chiamo Ali Abdul Hamed Wardaha e abito nella vecchia città di Sana'a, nel quartiere di Hassosa. Siamo stati svegli fino alle 4:45 e quando stavamo per andare a dormire abbiamo sentito l'impatto della piena. Sono uscito in strada, a piedi nudi, ero coperto di fango. Mia moglie ha rischiato il soffocamento perché le è caduto il tetto sul petto. L'hanno portata in ospedale, le hanno messo un ossigeno e io sono andato in questura a denunciare l'incidente. Gli ufficiali sono venuti qui da me, dalla questura, dalla protezione civile, dalla commissione provinciale e dalla polizia distrettuale. La strada era piena di gente che tirava fuori i corpi dalle macerie e mi hanno promesso che, se uscivo di casa, perché è un po' distrutta ai lati, non mi sarei dovuto preoccupare. Mi avrebbero dato l'affitto per una casa nuova, cibo e scuola gratuita per i miei figli. Erano tutte promesse a vuoto.
Abdul Ali Ahmed ha aspettato la nuova sistemazione per alcune settimane dai parenti, poi, ignorato dalle autorità locali, è tornato a vivere nella sua casa semidistrutta.
Nessuno mi ha chiesto più niente e allora, visto che il mio appello è stato come un sasso lanciato nello stagno, ho deciso di fare di testa mia. Sono tornato a casa e nessuno mi ha parlato più di niente.
Come Abdul Ali Ahmed vivono in centinaia di famiglie. sfollate da una delle città più belle del pianeta, le cui case, mirabili e millenarie costruzioni merlate in paglia e fango, lavorate dalle maestranze locali con una tecnica unica al mondo, si disfanno a poco per l'incuria, la mancanza di manutenzione, la latitanza delle autorità locali e l'assenza fisica delle autorità internazionali. La guerra e il blocco dei beni dentro il paese hanno fatto tutto e le alluvioni hanno completato l'opera, casa per casa.
Mi chiamo Hamid Ahmed Al-Hakbari. Questa è la mia casa, dove vivo con mia moglie e i miei figli. Quando è arrivata l'alluvione, il tetto è caduto qui, e al piano di sopra, e la stanza fuori. Quest'anno la pioggia è forte. Una parte del tetto è caduta 2 anni fa, ma quest'anno è caduto tutto il tetto. Viviamo nella vecchia Sanaa, in una vecchia casa storica. Ci siamo iscritti all'organizzazione che riunisce tutti i proprietari della città vecchia per restaurare la nostra casa 1 anno fa. Restaurarono molte case e lasciarono la nostra casa con le conseguenze dell'alluvione. Abbiamo implorato di aiutarci e filmato molte volte i danni. Siamo andati con le riprese al comitato. È venuto un canale yemenita e abbiamo filmato, abbiamo parlato con i giornalisti, ma non è successo niente. Sono un vecchio con problemi cardiaci, non posso seguire tutta la procedura e non ho i miei figli abbastanza grandi per seguire al posto mio tutte queste questioni.
La frustrazione di Hamid Ahmed Al-Habari nella sua splendida casa di Ruta è palpabile. Ne respiriamo ogni goccia, mentre le forti piogge dei giorni scorsi hanno lasciato un intenso tanfo di muffa e le travi inzuppate di acqua. Le gocce costruiscono un ritmo preciso, le stoviglie per terra trasformano il loro tonfo in tintinnio. Khaled Issa è un ingegnere esperto. Lavora per l'Ente Generale per la Conservazione delle Città e dei Monumenti Storici nel Centro di Studi e Formazione Architettonici di Sanaa, controllato dalle nuove milizie Houthi. A ogni crollo interviene nella città vecchia. In quest'ultimo mese ha avuto molto, troppo da fare.
Per quanto riguarda le statistiche sul numero di edifici danneggiati in questa stagione piovosa, si tratta di 615 case danneggiate, di cui più di 15 interessate da crollo parziale o crollo totale. La maggior parte degli edifici crollati sono quasi deserti e non abitati. Per quanto riguarda manutenzione, restauro e salvataggio, ci sono circa 30 case i cui tetti sono stati riparati nel progetto di salvataggio e restauro. E se Dio vuole, nel prossimo futuro sarà necessario trovare un progetto che sia più grande e più efficace per proteggere i vecchi edifici di Sanaa. Per resistere alle forti piogge, ora, con il cambiamento climatico, in cui la pioggia battente continua per ore, bisogna trovare una soluzione ai tetti degli edifici nella vecchia Sanaa, che sono deboli e non possono resistere. Pertanto, i tetti degli edifici devono essere induriti con il tradizionale carice, che si caratterizza per non colare acqua nel legno. A Dio piacendo, nel prossimo futuro lavoreremo per realizzare questo progetto al fine di preservare l'antica Sanaa, la nostra eredità, il simbolo concreto della nostra civiltà.
L'ingegnere è ottimista, ma gli effetti del cambiamento climatico ci sono e si vedono. Khaled resta ottimista comunque.
Le temperature estive fino a 32 gradi Celsius e anche un notevole calo della temperatura in inverno, dove la temperatura raggiunge 2,5 gradi in meno del solito, non aiutano. Così come le tempeste di sabbia e polvere a cui è esposta la città di Sanaa durante i mesi secchi. Molti edifici sono stati danneggiati, anche quest'anno. Per questo nel mese delle piogge bisogna attivarsi subito. Bisognerebbe istituire un'unità di risposta attrezzata alle emergenze e ai disastri, con strumenti e squadre diverse per scongiurare i rischi di catastrofi e ridurre l'impatto sugli edifici della città. In secondo luogo, è prioritario finanziare un progetto di rafforzamento. I tetti degli edifici vanno protetti con il tradizionale materiale a cupola. Ora sto lavorando alla preparazione e se Dio vuole, questo progetto sarà presentato al capo dell'autorità locale, così come ai nostri partner nell'unità patrimonio del Fondo Sociale per lo Sviluppo delle Nazioni Unite.
Come allora fece Pasolini, oggi è uno yemenita, un uomo che conosce ogni mattone di quelle mura ed è sfollato dalla sua magnifica casa a rivolgere il suo messaggio, il suo grido d'aiuto all'UNESCO. Hamid Ahmed alla Bari non le manda a dire.
Il mio messaggio all'UNESCO è di prendersi cura di tutta Sana'a, perché è un monumento storico unico nello Yemen e non esiste in nessun altro paese. Non solo le case, ma i giardini intorno alle case sono fantastici. Mentre lavori senti tutto il profumo delle verdure e dei fiori. Non va trascurato così, andrebbe restaurato e così dovrebbero sperare anche i residenti nella vecchia Sana'a. Alcuni di loro sono molto poveri e non possono restaurare le proprie case, non hanno un lavoro, non hanno eredità. Noi non abbiamo soldi e non abbiamo nessuno che ci aiuti, tranne Dio e chi ci dà voce.
In Yemen è facile perdere tutto in un batter d'occhio. La causa può essere un'alluvione o più facilmente il trovarsi in mezzo a un fuoco incrociato. Questo è successo a 3 milioni e mezzo di persone nel paese e a 41.000 solo nel 2021. Sono soprattutto famiglie o bambini orfani delle classi più povere, i neri yemeniti, detti anche muhamashin, i paria, immersi in questa bellezza, di cui raccolgono solo le briciole, più spesso solo i rifiuti. A Sana'a è facile incontrare i muhamashin nell'Islam. Quando va male, la loro esistenza ai margini si risolve nella umilissima occupazione di raccolta delle plastiche. Uomini, donne e bambini vivono in discarica per pochi yemeni rial al giorno. Ramadan ha 15 anni e guadagna 3.000 rial al giorno per una carriola di plastiche.
Sto raccogliendo due sacchi di plastica e li rivenderò per 2.500 rial. Così posso procurarmi il pranzo per me e per i miei fratelli e sorelle. Sono orfani. Nostro padre e nostra madre sono morti e i miei fratelli possono contare solo su di me per sostentarsi.
C'è a chi va meglio per certi versi. Fadel vende una radice naturale che viene usata in Yemen come spazzolino da denti, il mishwak. Lo fa perché non ha altre possibilità. La sua famiglia è sfollata dalla città di Hodeida da 3 anni. Hanno un tetto sopra la testa e una casa che si allaga durante le alluvioni, ma bisogna portare pazienza prima di potersi di nuovo permettere, dicono i genitori, che Fadel, che ha 8 anni, torni a scuola.
Alcuni sono morti, altri sono finiti come noi. Hanno abbandonato le loro case e se ne sono andati. Loro bombardano a destra e a manca e noi ci ritroviamo nel mezzo. Uno non lascerebbe la propria casa e tutto il resto se non fosse costretto, altrimenti rimarrebbe. È una necessità. Eravamo sotto attacco a casa ed è una situazione di emergenza su cui non puoi fare niente. Quindi abbiamo abbandonato la nostra casa e ce ne siamo andati senza niente. Spero che l'affitto non aumenti. A volte non mangiamo per poterci permettere l'affitto. Chi ti dà una casa se te ne vai? O paghi l'affitto, o te ne vai.
Il padrone di casa ci chiede l'affitto.
Tutti hanno il diritto di chiedere ciò che gli spetta. Vuoi vivere gratis in questa casa?
Vado a Baha'u'llah, Yemen, per comprare il mishwak e poi rivenderlo. Anch'io vado per strada, ci sparpagliamo in tutta la città. Adesso il ragazzo va nella strada dell'università.
In Yemen la piaga più grande dopo 8 anni di guerra è la condizione dell'infanzia. Viaggiando da sud a nord e viceversa, non c'è centro urbano o rurale dove abbiamo visto bambini lavorare come gli uomini, trascinare massi, cambiare componenti delle auto, raccogliere e vendere ogni sorta di mercanzia. Nel nord del paese, dove si insegna che un buon cittadino maschio è un buon patriota, futuro martire, e una bambina, una buona patriota se farà nascere tanti dal suo grembo. L'istruzione è l'ultimo dei problemi. Nonostante basti un tamburo e un po' di gioia, per trovare sollievo anche nel peggior campo profughi della guerra più dimenticata al mondo. Per chi non si arrende e per chi vuole dare voce all'infanzia, il maestro Adel al-Shuraihi è una ispirazione. A Taez, la città più martoriata dal conflitto in Yemen, ha creato una scuola nella sua casa di famiglia per salvare gli studenti dalla front line e impedire l'abbandono scolastico. A distanza di 5 anni dalla sua iniziativa, c'è molta soddisfazione e qualche delusione.
In 2 anni ci sono stati tanti cambiamenti, siamo riusciti a superare tante difficoltà che eravamo abituati ad affrontare. I banchi erano quasi tutti di cemento e ora ne abbiamo di legno e in dimensioni diverse. La maggior parte delle barriere erano leggere. Ora abbiamo costruito muri per evitare rumori e disturbi dall'esterno. Abbiamo installato pareti ora per ogni classe. È il nostro 9° anno in questo edificio, abbiamo ancora la stessa energia, lo stesso spirito, la stessa potenza e siamo pronti ad andare così per l'eternità. Ci sono molte idee per trasformare questa scuola in una scuola privata cooperativa, prendendo di mira gli studenti che scappano da scuola per andare al lavoro o che vendono la merce per strada per aiutare le loro famiglie. Stiamo cercando di iscriverli a scuola perché alla loro età hanno diritto allo studio e abbiamo coinvolto anche le famiglie dei Muhammashin. Siamo abbandonati dal governo da 6 anni. Quando siamo stati liberati dalla milizia, siamo stati subito riconosciuti come scuola dal Ministero dell'Istruzione. I nostri certificati sono ufficiali e finalmente siamo stati riconosciuti dal governatore di Taiz.
Mariam è una dei 318 studenti della scuola. È cresciuta qui e ha tutta l'intenzione di non dare seguito alla propaganda delle milizie sull'educazione.
La guerra non fa bene a nessuno. Nessuno vuole la guerra. Abbiamo bisogno di sicurezza e prosperità. Vogliamo che le persone si prendano cura di noi bambini, ma non siamo in una situazione stabile. La situazione è tragica ora. Non è più come prima, è peggio. Quando siamo venuti qui, non c'era istruzione e c'era la guerra. Siamo venuti in questa scuola ed eravamo quasi dei senza tetto in termini di istruzione. Questa scuola ci ha riuniti tutti sotto il suo tetto. Per fortuna c'è stato un po' di sostegno da parte di organizzazioni e di singoli stranieri. Che Dio li benedica tutti. Hanno guardato le nostre condizioni e hanno visto il nostro bisogno di aiuto per favorire l'istruzione. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di sostegno. Naturalmente, tutti coloro che sono sani di mente ritengono che i bambini abbiano bisogno di studiare. Tutti quelli che pensano in modo corretto sanno che bisogna studiare. E noi bambini abbiamo bisogno di studiare per crescere nella prosperità. Quali sono i miei obiettivi per il futuro? Vorrei essere qualcuno. Vorrei essere una donna che conta, che possa lasciare le sue impronte in questa società.
Se esiste un futuro per lo Yemen, eccolo, nonostante la tregua, nonostante la guerra.